Esercizi della Fraternità, Assemblea della domenica mattina, da pagina 78 a 82. Prosperi, vorremmo comprendere meglio l'affermazione che il santo vive con verità anche il proprio peccato. Nella vita quotidiana il peccato spesso ci schiaccia e ci reprime. Che cosa significa viverlo con verità? Lepoli. La verità del peccato, dell'essere peccatori, è lo sguardo di misericordia di Gesù. È questo che ci rivela la verità del peccato. Non è il peccato in sé a essere vero. Il problema è che di fronte al peccato noi ci appartiamo a misurare il peccato, la sua gravità, il suo effetto su di noi, eccetera. Ma non permettiamo allo sguardo di Cristo di dirci la verità del peccato, che magari è anche più grave, è una verità magari più dolorosa di quella che misuro io. Per esempio, certi peccati sono più gravi di quelli che a me danno più fastidio. Invece, la verità del peccato è proprio lo sguardo di Cristo, cioè la misericordia. Ed è questo che i santi capiscono. Sono dei peccatori che hanno permesso allo sguardo di Cristo di rivelare loro la verità del peccato, di ogni peccato. Per cui di per sé vedevano anche più ombre in sé, molta più miseria in sé che gli altri, eppure la vedevano senza staccarla dal perdono e quindi dalla santità, perché si è santi per grazia, perché Dio ci redime completamente. Un santo è l'uomo redento totalmente, che si lascia redimere totalmente, quindi è l'uomo umile, l'uomo che anche con il suo peccato non ha un rapporto orgoglioso. Ho sbagliato? Sono caduto in basso? Dov'è il mio onore? La mia immagine? No, il peccato è: ho sbagliato, ho abbandonato il Padre. E Cristo ci dice: torna. Lo sguardo di misericordia di Cristo dice: torna, che il Padre ti abbraccia, e nell'abbraccio il tuo peccato diventa santità. È il canto dell'Exultet. Oh, felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. La redenzione di Cristo è un avvenimento così incredibile che è felice la colpa che mi permette di vivere all'abbraccio della misericordia di Dio, di fare esperienza dell'abbraccio che gli angeli non fanno. Un angelo non fa esperienza della misericordia, è incredibile. Sicuramente ne ha coscienza, ma non fa esperienza di quell'abbraccio. E questa è una cosa dell'altro mondo. È questa la grande verità del nostro peccato. Prosperi. È stato detto che il rinnovamento del carisma è un ritorno all'origine. Che cosa significa? Come avviene? Come non si riduce a una nostra interpretazione? Chiediamo di capire meglio la questione della sorgente che continua ad alimentare la nostra esperienza oggi affinché non sia ridotta a un ritorno nostalgico al passato. Cosa garantisce la fedeltà alla sorgente e come si concretizza il nostro contributo alla Chiesa e al mondo? Lepori. Sapete che carisma vuol dire dono gratuito di Dio e che la sorgente di un carisma è la gratuità di Dio. Se uno capisce questo, capisce che la sorgente è garantita, non si esaurirà mai, non è possibile che si esaurisca. Se Dio ritirasse la sua gratuità, dovrebbe come annullare se stesso, mortificare se stesso. I doni di Dio, dice San Paolo, sono senza pentimento, perché Dio non può pentirsi di essere gratuito, perché Dio è gratuità. Un carisma, come tutti i doni, viene da questa sorgente. Ed è importante nei momenti in cui un carisma deve come riprendere coscienza di se stesso, o magari l'umano attraverso cui deve passare manifesta la sua ottusità o non è più così trasparente come dovrebbe, perché fin dall'inizio della Chiesa c'è stata la non trasparenza alla gratuità della Pentecoste, oppure non è capito, per cui è sottoposto magari a un trattamento, a uno sguardo che non coglie la sorgente. In tutti questi momenti è importante che chi vive il carisma cominci dal riprendere coscienza che la sorgente è la gratuità di Dio. Il problema è quando si pensa che l'origine del carisma sia un'interpretazione, sia quello che penso io, come lo vivo io, come l'ho capito io, come l'ho vissuto io, e non questa trasparenza alla gratuità di Dio, che all'origine era più nitida e che rimane una testimonianza viva nei fondatori. Anche se sono morti, la loro testimonianza resa alla gratuità del carisma rimane, non diventa meno nitida, meno fresca. Ecco, l'importante è che non tradiamo questa testimonianza. E soprattutto, penso, tradiamo la gratuità del carisma quando abbiamo paura che muoia, che si perda, che basti qualcosa per annullarlo o che la nostra coerenza debba garantirlo a lei. Invece Dio, grazie a Lui, ci sorprende mostrandoci sempre che sia una sorgente gratuita che magari poi trova il modo di manifestarsi attraverso dei rigagnoli impensabili. Addirittura le persone più impensabili in un certo momento diventano i testimoni della gratuità del carisma molto più di chi magari è alla testa. Come nella Chiesa, ci sono santi che nel modo più impensabile riportano la Chiesa alla purezza della sua origine, come ai tempi di Santa Caterina da Siena, questa donna semplice e incolta che è diventata più testimone della gratuità del carisma della Chiesa tutta, del Papa. E il Papa l'ha ascoltata per questo. È proprio questo mistero che non dobbiamo tradire, la gratuità della sorgente del carisma. Non dobbiamo tradirla con le nostre paure, soprattutto e con le nostre diffidenze verso Dio, verso la Chiesa, verso noi stessi, verso il tal gruppo. Queste diffidenze oscurano il sentimento della gratuità del carisma, perché lì si tradisce veramente anche il fondatore. Si tradisce chi ha dato la vita per questo, chi l'ha data, chi la dà oggi, chi la dà perché il carisma viva. Prosperi, grazie. Tu ci hai detto che la risposta di fede di Marta non è da cercare in lei, che la sua fede non dipende da una sua capacità, ma fa eco a quella che vede. Fa eco a quello che vede. Invece a noi sembra che la fede dipenda da noi, come uno sforzo nostro. Che cosa ci può aiutare a fare l'esperienza di Marta? Lepori. Dobbiamo guardare Gesù. La fede cresce nell'adesione a Cristo. La fede è l'adesione a Cristo. Io mi ricordo che agli inizi, ero ancora al liceo, girava un libretto di Jacques Leclerc, di cui mi ricordo questa frase. Il nucleo della fede è l'adesione a Cristo. Ed è vero. A me piace moltissimo questa scena in cui Marta esprime la sua fede guardando Cristo, facendo eco a quello che Cristo è e le dice di sé. Non è una ripetizione da pappagallo, ma è proprio una ripetizione amorosa. È capire che la fede non è un dogma che recito, ma è il mio dire sì a Cristo nel suo guardarmi e rivelarsi a me come la resurrezione e la vita della mia vita. Per questo dobbiamo guardare Cristo, guardarlo anche fra di noi, in noi, nella comunità, in tutte le sue presenze, perché lì vediamo che Lui c'è, che Lui è veramente il Salvatore del mondo, come la Samaritana che è stata portata alla fede proprio in dialogo con Gesù, che le fa scavare dentro tutta la sua vita fino ad arrivare a poterle dire «Sono io che ti parlo, colui che ti salva». E questo vale per tutti gli incontri del Vangelo. C'è sempre uno sguardo su Cristo che riempie la persona di fede vera. Infatti persino la Samaritana va a dire in città «Ho incontrato uno che mi ha detto questo», cioè dà una testimonianza di fede ancora immatura, ma dà una testimonianza di fede. E questo vale per tutti. La fede cresce nell'esperienza di un avvenimento e l'avvenimento di cui la fede deve fare esperienza è la presenza di Cristo che ti guarda, ti ama e ti salva. Prosperi. Ho l'impressione che ci sia una confusione di fondo che fa coincidere la sequela a Cristo con le cose, i gesti da fare. Cos'è veramente la sequela? Come faccio a capire se nella mia vita seguo veramente Cristo o seguo la mia idea di seguire Cristo? Posso vivere la sequela senza partecipare alle cose da fare che la compagnia mi propone? Perché è necessario per la fede di Giovanni entrare nel sepolcro dopo Pietro? Perché è necessario seguire Pietro? Lepori. La sequela non è far delle cose e neppure un rapporto solo spirituale con Cristo. La sequela è seguire una presenza personale, seguire delle persone, seguire una persona, Cristo, nel segno della sua presenza personale, che sono le persone che lo hanno seguito e che lui fin dall'origine ha indicato come l'incarnazione della possibilità di seguirlo, dopo di lui, di seguirlo veramente. Pietro, gli apostoli, eccetera. Sempre. La Chiesa è questo segno, e seguire la Chiesa è proprio riconoscere questo segno, che la Chiesa è il luogo in cui la sequela di Cristo avviene e rimane incarnata dentro dei rapporti personali. Nessuno di noi ha seguito Gesù Cristo seguendo un'apparizione di Gesù Cristo, ma proprio perché ci sono state delle persone che ha incontrato, persone autorevoli, anche in una totale semplicità, come il mio falegname, che mi ha fatto incontrare il movimento 40 passa anni fa, perché riconosci che il Cristo ti chiede di seguirlo, per cui c'è questa attrazione, perché la Chiesa va avanti per attrazione a Cristo. Per conto mio, dobbiamo sempre chiederci se stiamo seguendo delle persone, non delle cose. Se la nostra sequela è incarnata nel segno di persone che Cristo ha lasciato come possibilità di seguire Lui fino alla fine del mondo. E questo è sempre garantito da Pietro, perché proprio dando questa investitura a Pietro e dicendogli seguimi, perché poi Giovanni potesse seguirlo e poi mille altre persone potessero seguirlo, che Gesù ha istituito questo segno, questa verifica della verità di una sequela che è il seguire delle persone che non scelgo io per simpatia, ma in cui sono scelto, in cui la Chiesa si dona a me come luogo in cui posso veramente seguire Cristo e non me stesso, e non la mia interpretazione, e non il mio sentimento. Non so se mi spiego. È un tema forse da approfondire ulteriormente.